Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Marine Le Pen è stata condannata. La leader del partito di estrema destra francese Rassemblement National sarà ineleggibile per 5 anni. Il presidente del partito, Bardella, chiama una mobilitazione popolare. La rivoluzione globale di Trump. L'amministrazione statunitense, chiedendo alle aziende europee di cancellare i programmi di inclusione, punta alla conquista culturale del vecchio continente. Gaza, 1000 morti in 2 settimane. Israele continua a bombardare la striscia anche durante la festa per la fine del Ramadan e ordina l'evacuazione della città di Rafah. Decine di migliaia di persone ancora in fuga. In Myanmar le vittime del terremoto sono più di 2000. Si continua a scavare tra le macerie mentre la distribuzione degli aiuti è complicata dal conflitto in corso. A Madrid oggi un altro incontro sulla difesa europea, il G5+. I vertici si moltiplicano, ma le decisioni concrete scarseggiano. Turchia, dopo la grande manifestazione antigovernativa del fine settimana, ora per i manifestanti e l'opposizione di Erdogan è il momento della resistenza. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo andando subito in Francia. Come avete sentito, un tribunale di Parigi ha condannato oggi la leader del partito Rassemblement National, Marine Le Pen, a 4 anni di carcere, di cui 2 con pena sospesa e 2 che possono essere scontati con braccialetto elettronico, e a 5 anni di ineleggibilità per appropriazione indebita di fondi pubblici del Parlamento europeo. Sentiamo Francesco Giorgini.
Marine Le Pen è giudicata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici e con lei tutti gli altri membri dirigenti del Rassemblement National accusati di aver finanziato illegalmente le casse e gli stipendi del partito con i fondi del Parlamento europeo assegnati agli assistenti parlamentari. Secondo la sentenza, un vero sistema di finanziamento illecito durato più di 10 anni, dal 2004 al 2016, di cui Marine Le Pen era il cuore e il perno. Il Tribunale di Parigi la condanna dunque a 4 anni di carcere, di cui 2 con la condizionale, 100.000 euro di ammenda e soprattutto 5 anni di ineleggibilità con esecuzione immediata e non sospensiva in caso d'appello. Detta altrimenti, la condanna pronunciata questa mattina rende ineleggibile la leader dell'estrema destra francese per le prossime elezioni presidenziali previste per il 2027. Un terremoto nel paesaggio politico transalpino. Già 3 volte candidata, 2 volte arrivata al ballottaggio e sconfitta da Macron, Marine Le Pen è, o piuttosto era, la candidata naturale del Rassemblement National per il 2027. Nonché la grande favorita dei sondaggi per il primo turno, con più di 10 punti di vantaggio sull'eventuale candidato macronista. Ma in tribunale non contano i sondaggi, ma le prove, gravi, solide e concordanti, che giustificano una sentenza in linea con la giurisprudenza francese, che dal 2016 mette in avanti l'ineleggibilità come sanzione prioritaria contro la corruzione e l'appropriazione indebita in politica. Giurisprudenza peraltro tradizionalmente appoggiata dal Rassemblement National, autoproclamato partito dalle mani pulite, sempre pronto a denunciare la corruzione presunta dei partiti di governo e a rivendicare una giustizia più severa e implacabile, tanto contro i politici e amministratori corrotti o poco scrupolosi, che contro la piccola delinquenza, in particolare dei giovani nei quartieri popolari e meticci. Dura l'ex sed lex, la legge è dura, ma è la legge, salvo guarda caso quando si applica l'estrema destra, che oggi grida al processo politico e denuncia la messa a morte elettorale della propria leader e candidata, vittima del sistema per mano di una giustizia politicizzata e dittatoriale. Ad alimentare la retorica lepenista, le reazioni ambivalenti, per non dire ambigue, del centrodestra, a cominciare dal primo ministro Bayrou, che si dice troublé, letteralmente turbato dalla sentenza, mentre Laurent Wauquiez, il presidente dei repubblicani, la destra tradizionale, parla di una sentenza pesante e non sana per la democrazia. Più chiara la sinistra, per cui la giustizia è uguale per tutti e deve essere applicata senza considerazione di opportunità politica, mentre sulla scena internazionale, da Orban a Musk, da Putin a Salvini, è un coro unanime dei nazionalpopulisti di tutte le latitudini a sostegno della camerata Le Pen. Resta il sisma e l'incognita sulla politica francese, la volontà di Marine Le Pen, che ha già annunciato fare ricorso, di restare malgrado tutto sulla scena. L'appello alla mobilitazione popolare lanciato dal Rassemblement National per protestare contro la condanna. E poi, quale candidato al posto della Le Pen quale reazione della base elettorale lepenista e infine quali effetti sul Parlamento e sul governo di minoranza di centrodestra.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Di Marine Le Pen è stata commentata anche da Elon Musk, che su Twitter ha scritto: quando la sinistra non può vincere al voto democratico abusa sul sistema legale per incarcerare i loro rivali. Questa è la sua strategia standard in tutto il mondo. Un esempio dell'interesse dell'amministrazione statunitense per la politica europea, interesse che abbiamo visto molto spesso in questi mesi, che è reso ancora più evidente da una lettera che l'amministrazione ha inviato nei giorni scorsi ad alcune delle maggiori aziende europee, chiedendo di rispettare l'ordine esecutivo del presidente, e cioè quello che vieta i programmi per la diversità, l'equità e l'inclusione. Chi non lo farà, ha detto, rischia di perdere accesso ai bandi del governo federale statunitense. Trump quindi non vuole solo un cambiamento culturale in casa negli Stati Uniti, ma anche a livello globale. Ne abbiamo parlato con Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti.
Non c'è dubbio che sia così. Del resto abbiamo visto, come dire, l'intrusione di Elon Musk nella politica europea. Non a caso queste lettere sono state mandate non a multinazionali in generale, ma a imprese fondamentalmente europee, in parte perché hanno questo tipo di politiche qui e là, e dall'altra parte perché magari si erano adeguate alla legislazione statunitense, anche quindi avevano aperto questo tipo di modalità di reclutamento fatta in, cioè, che prevedesse anche la diversità e così via. Dopodiché è anche un po' grottesco, nel senso che può succedere che qui e là esistano invece delle leggi nazionali che costringono o che implicano o che favoriscono l'ipotesi di avere diversità di genere e anche di origine all'interno delle proprie imprese, e queste imprese, se ci fossero leggi così, sono costrette a rispettarle al netto delle lettere di Trump. Per cui è abbastanza incredibile questo tipo di intrusione, che tra l'altro non ha nulla a che vedere con l'efficienza. Come dire, sono gli Stati Uniti che comprano un prodotto, come sia stato prodotto quel prodotto, salvo, come dire, rispetto dei diritti umani o cose del genere, sulle quali Trump non dice nulla, non riguarda l'acquirente per certi aspetti, no?
Sì, è proprio, diciamo, il tentativo di esportare una politica.
Di esportare una politica, e direi di più, perché poi appunto queste lettere, queste parole hanno, potrebbero o possono lasciare il tempo che trovano dal punto di vista degli effetti reali, concreti, nel senso che poi bisogna mettersi lì e avere qualcuno, pagare qualcuno perché verifichi se la tua impresa ha o meno programmi sulla diversità. L'idea è piuttosto: Trump fa parlare anche in Europa di queste questioni, cioè c'è un'offensiva che è soprattutto da questo punto di vista e su questi temi culturale, non tanto perché a Trump interessi qualcosa della diversità o no, ma perché sa benissimo che c'è un potenziale bacino d'utenza, c'è un potenziale bacino di simpatia, e non c'è dubbio che almeno per quanto riguarda l'Europa questa amministrazione degli Stati Uniti sta un po' lavorando per dare una mano ai propri, diciamo così, interlocutori politici europei, Orban, Meloni, Le Pen, che oggi si trova nei guai, e così via.
Tu prima citavi Musk, ma ad esempio anche lo stesso J.D. Vance, durante quel famoso discorso che aveva fatto al vertice sulla sicurezza, in cui appunto si era scagliato contro l'Europa, ma proprio su questi temi, no? Cioè sul progressismo dell'Europa, la perdita dei valori tradizionali.
C'è l'idea che questo sia un tema che paga dal punto di vista politico. Da una parte paga con la propria base politica interna, cioè tu ne parli, fai vedere di essere un paladino di certe questioni e di certi temi nel mondo, e dall'altra però anche hanno voglia di far crescere i propri interlocutori politici e di vendere al mondo questo come un tema divisivo. Io faccio notare a questo proposito che Trump ha relativi problemi col prezzo delle uova, possibili problemi relativi riguardo all'inflazione se davvero il 2 aprile partiranno questi dazi, e terzo un problema piuttosto grosso di reperire una maggioranza per far passare il budget, cioè il bilancio, cioè la legge finanziaria. Questi temi qui sono temi, come dire, concreti che riguardano la vita delle persone. Come spesso accade, però, c'è grande capacità da parte di questa destra contemporanea di utilizzare i temi, chiamiamoli etico-culturali, dopo il matrimonio gay, adesso siamo a questa cosa della cultura woke. Mi pare di poter pensare che di fronte a una relativa incapacità a gestire l'economia, oppure al fallimento potenziale, non lo sappiamo ancora, di politiche economiche, è buon uso e funziona solleticare la pancia della gente spaventando le persone sia su appunto il declino dell'uomo bianco, sia gli stranieri e le persone col colore della pelle diverso che si prendono le nostre società.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo nella striscia di Gaza. Continuano senza sosta i bombardamenti israeliani. In nemmeno 2 settimane, cioè da quando Israele ha ripreso a bombardare, sono oltre 1000 i morti, e ora arriva anche l'ordine di evacuazione della città di Rafah.
In nemmeno 2 settimane di ripresa dei bombardamenti israeliani sulla striscia di Gaza sono state uccise 1000 persone. I bombardamenti sono stati costanti e inarrestabili, proseguiti anche durante l'Eid al-Fitr, la festa per la fine del mese del Ramadan, una delle feste più importanti e sentite per il mondo islamico. Oggi l'esercito israeliano va oltre, ordinando l'evacuazione della città di Rafah, nel sud della striscia di Gaza. Decine di migliaia di persone, per l'ennesima volta, hanno raccolto il poco che avevano e a piedi o a bordo di mezzi di fortuna hanno lasciato Rafah. Una città che, durante i mesi di guerra, è stata completamente rasa al suolo. Alla popolazione che durante il cessate il fuoco aveva provato a ristabilirsi lì, o che si trovava lì nella speranza di passare il confine con l'Egitto nelle rare evacuazioni concesse, è stato ordinato di spostarsi ad Al-Mawasi, una zona costiera che era già stata identificata come zona umanitaria dall'esercito israeliano, ma che è stata più e più volte bombardata. Al-Mawasi è anche la zona dove, secondo il piano israeliano per la rioccupazione di Gaza, che era stato rivelato dal Financial Times negli scorsi giorni, sarebbero stati confinati tutti i 2 milioni di Gazawi, prima di procedere all'espulsione. In questi giorni di ripresa dei bombardamenti, le ONG e le agenzie ONU presenti nella striscia hanno descritto una situazione umanitaria spaventosa, aggravata dal fatto che da un mese nella striscia non entra più niente: cibo, carburante, acqua, medicinali. Gli ospedali, ha detto l'ONU, sono tornati ad essere un campo di battaglia. Oggi Jonathan Whittle, il capo dell'agenzia ONU OCHA in Palestina, è tornato a parlare dei 15 paramedici palestinesi uccisi da Israele. I 15 operatori sanitari sono stati uccisi una settimana fa, ma solo in questi giorni sono stati recuperati i corpi. Secondo l'Ufficio per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite, la Mezzaluna Rossa palestinese e gli operatori della protezione civile erano in missione per salvare i colleghi che erano stati colpiti in precedenza nel corso della giornata, quando i loro veicoli, chiaramente contrassegnati come sanitari, sono finiti sotto il pesante fuoco israeliano. Whittle ha detto che i paramedici sono stati colpiti e uccisi uno per uno e i loro corpi sepolti in questa fossa comune. Li stiamo tirando fuori con le loro uniformi, con i guanti. Erano qui per salvare vite. Invece sono finiti in una fossa comune, ha detto Whittle. Queste ambulanze sono state sepolte nella sabbia. L'esercito ha ammesso di aver colpito le ambulanze perché, hanno fatto sapere, si muovevano in modo sospetto. Secondo le Nazioni Unite, almeno 1060 operatori sanitari sono stati uccisi nei 18 mesi trascorsi da quando Israele ha lanciato la sua offensiva su Gaza.
Una situazione, quella che avete appena sentito, che ci viene confermata proprio anche da dentro la striscia di Gaza da Sami Abu Omar.
Noi stiamo vivendo dei momenti molto difficili, soprattutto perché è finito Ramadan, dobbiamo festeggiare, però niente festeggiamento, perché Israele sta chiedendo a tutta la popolazione di Rafah di evacuarsi, più di 100.000 persone devono evacuare immediatamente. C'è la gente che ha cominciato da stamattina a evacuarsi, poi il problema dell'evacuazione che non ci sono carburanti, niente, praticamente devono andare con le carrelle che tirati da asini o di cavalli, poi se una fortunata trovare una macchina che è costoso, praticamente ha un camion perché non c'è il gasolio e costa troppo praticamente per muoversi, minimo per muoversi da un posto all'altro ci vuole 300 euro, la gente non ha più soldi perché è un anno e mezzo che non stanno lavorando, un'altra situazione gravissima, sono un mese non sta entrando niente. Zero, nemmeno roba di commerciante, roba di aiuto umanitario, zero. Oggi praticamente hanno dichiarato il World Food Program che hanno chiuso tutti i forni che facevano distribuzione di vani perché è finita la farina, non ci sono più alimenti e la gente sta cominciando a sentirsi la fame. La situazione sembra ancora più drammatica, un obesedio dalla gente, continuano bombardamenti. Intere famiglie sono state uccise e soltanto anche tutti i lavatori interni, soprattutto quelli della Mezzaluna Rossa, praticamente dei vigili di fuoco, sono stati uccisi e un genocidio è continuato, praticamente non si è smesso mai.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa se surfe, știa în doar. Je peux pousser la mélo, je peux faire que ça. Encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza.
Adesso andiamo in Myanmar, dove continua la ricerca disperata dei sopravvissuti dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il paese. Il bilancio delle vittime è salito, sale a 2.056. A Yangon, sala milanese, ha raggiunto Nicolò Tassoni Estense di Castelvecchio, ambasciatore italiano in Myanmar.
La situazione è estremamente complessa e i bisogni sono in questa fase vastissimi e incontrano anche delle, come potete immaginare, delle enormi difficoltà logistiche legate alla dimensione della tragedia, alla sua vastità anche geografica e al fatto che questo paese è già fortemente provato da un protratto conflitto e ha anche tutta una serie di difficoltà che derivano dal conflitto stesso. Quindi in questo quadro si sta muovendo una macchina di aiuti sia interni che internazionali con diversi strumenti disponibili e cercando di fare quanto la situazione consente. Quello che ci tengo anche a sottolineare è che al di là degli sforzi della comunità internazionale assistiamo a una straordinaria mobilitazione della popolazione birmana che in questo caso, come in tutti i casi delle tragedie che hanno colpito questo paese, si muove con una risposta che è assolutamente commovente, in cui chiunque a ogni livello sta cercando di fare qualcosa di utile e far affluire aiuti a chi ne ha bisogno. Quindi diciamo, io lo definirei un quadro estremamente difficile in cui ci sono dei bisogni che sono sicuramente molto maggiori rispetto alla capacità complessiva di risposta per le ragioni che dicevo, ma anche una situazione che dimostra ancora una volta lo straordinario cuore del popolo birmano che, nonostante tutte le prove che subisce e tutti i limiti che ha in questo momento e che gli vengono imposti, risponde sempre con la generosità che lo contraddistingue.
Quindi immaginiamo di essere ancora in una fase di necessità di rispondere alle esigenze primarie, quindi ancora legato alle macerie. Sì. Quali sono le priorità in questo momento, secondo lei?
Siamo in una fase, come giustamente la definisce lei, in cui bisogna continuare a fare ogni sforzo possibile per cercare di salvare vite umane. Però stiamo anche entrando nella fase in cui bisogna rispondere a una pluralità di bisogni complessi della popolazione, non solo dei feriti, che sono tantissimi, con ospedali che sono in una situazione critica, ma anche altri aspetti, mancanza o scarsità di acqua potabile in alcune zone, assenza di energia elettrica, tutta una serie di problematiche che rischiano di aggravare ulteriormente il bilancio nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Quindi è un quadro, appunto, su più livelli, quello del life saving immediato delle vittime del terremoto stesso, che è ancora in corso, ma già quello di cercare di evitare che ci sia una catastrofe umanitaria a seguire.
Incrollabile sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e un cessate il fuoco immediato e incondizionato. È questo quanto si legge nella dichiarazione congiunta finale del vertice dei G5 Plus, che ha riunito oggi a Madrid i ministri degli esteri di Francia, Italia, Spagna, Polonia, Germania, Regno Unito e l'altra rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea. Un altro vertice che si aggiunge ai tanti che continuiamo a vedere in questi giorni sulla difesa, ma che dimostrano anche in qualche modo la difficoltà della mettersi d'accordo e di prendere decisioni concrete. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantedosi.
Per capire le contraddizioni e la confusione che regnano tra i leader europei sul tema della sicurezza, basta guardare alla proliferazione di sigle e incontri che si susseguono nel continente dall'inizio del mandato di Donald Trump. Non c'è solo la coalizione dei volenterosi, guidata da Starmer e Macron, che fa la spola tra Londra e Parigi e che si è riunita già 5 volte. 6 sono stati invece i vertici sulla sicurezza che l'Unione Europea ha mantenuto da gennaio a oggi. Ma a parte riaffermare il sostegno all'Ucraina e a provare un piano di riarmo dai contorni ancora fumosi, la UE ancora non è stata in grado di decidere una politica di difesa comune. A tutto questo va poi aggiunto anche il G5 Plus, e cioè il gruppo di contatto formato dai 5 grandi paesi europei, Francia, Germania, Italia, Spagna e Polonia, che si riunisce oggi a Madrid. E si chiama G5 Plus perché ci partecipano anche l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, il commissario alla difesa Kubilius, il ministro degli esteri dell'Ucraina, Sibia, e ovviamente l'omologo britannico, David Lammy. E allora raccontiamo un po' la storia di questo G5 Plus, che in realtà si chiama Weimar Plus perché rappresenta l'allargamento del gruppo Weimar, il tavolo regionale di cooperazione tra Germania, Francia e Polonia. A lanciare questo nuovo formato allargato al resto degli alleati europei è stato proprio il presidente della Polonia Donald Tusk lo scorso 19 novembre in vista del semestre polacco della presidenza europea, che andrà da gennaio a giugno 2025. Ora, questo tavolo è importante perché rappresenta la visione della Polonia e più in generale dei Baltici sulla difesa europea e l'Ucraina. La Polonia è uno dei giganti della difesa europea, che spende in armi il 5% del prodotto interno lordo, ben oltre i requisiti della NATO. Compra così tante armi che non sa più dove acquistarle, tanto che ormai i carri armati vengono importati dalla Corea del Sud. I suoi porti e le sue ferrovie sono uno degli snodi principali dei rifornimenti militari destinati a Kiev, di cui è uno dei principali sostenitori. Ovviamente è anche uno dei paesi europei più aggressivi contro la Russia, ma è fortemente contraria all'invio di militari in Ucraina, e cioè si trova agli antipodi della coalizione dei volenterosi di Francia e Gran Bretagna, che invece i soldati europei in Ucraina vuole mandarceli subito dopo un cessate il fuoco con la Russia. Quella di Madrid è la quarta riunione del G5 Plus in 4 mesi. Stavolta a vedersi sono stati i ministri degli esteri, con una sola assenza, l'Italia. Per il governo di Meloni l'appuntamento di Madrid forse non era così importante. Ha inviato la sottosegretaria Maria Tripoldi, la quarta carica nell'organigramma del ministero. Dalla riunione sono usciti 2 aspetti interessanti. Il primo, Kaja Kallas ha chiesto agli Stati Uniti di aumentare le pressioni sulla Russia per raggiungere una tregua, confermando lo spostamento definitivo dell'Unione Europea su posizioni statunitensi, nonostante finora il governo di Trump si sia rifiutato di riceverla. L'altra novità è che la Spagna si è unita alla Polonia e ai Baltici nel chiedere l'uso dei fondi russi congelati per la ricostruzione dell'Ucraina. In realtà c'è un'altra ragione dietro questo mini vertice di Madrid, e cioè allineare le posizioni in vista dei due vertici importanti di questa settimana, l'incontro dei ministri della difesa dell'Unione Europea che si terrà a Varsavia il 2 aprile e quello dei ministri degli esteri NATO previsto a Bruxelles il giorno dopo, e cioè il 3 aprile.
In chiusura andiamo in Turchia per vedere le prospettive del movimento antigovernativo che abbiamo visto riunirsi molto numeroso a Istanbul nel weekend. Adesso però per i manifestanti e per l'opposizione ad Erdogan è il momento della resistenza. Prima però di sentire Serena Tarabini, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
L'ondata di proteste che sta attraversando tutta la Turchia in seguito all'arresto del sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu, dopo due accese settimane, deve affrontare ora la prova della resistenza. Il numero di persone che ha risposto all'appello dell'opposizione domenica a Istanbul è sicuramente impressionante, che fossero centinaia di migliaia o anche i 2 milioni dichiarati dagli organizzatori. Allo stesso tempo si tratta di un livello di partecipazione in linea con la tradizione della Turchia, paese, nonostante tutto, caratterizzato da una società civile attiva, dato reso visibile anche dalla partecipazione al voto sempre molto alta. Mobilitazioni di questo livello si sono osservate anche in occasione di presunti brogli del partito di Erdogan alle politiche del 2020 o di campagne dell'opposizione particolarmente efficaci come le marce della giustizia del 2017. Il rischio di raffreddamento degli animi è dietro l'angolo e Erdogan sta provando a cavalcarlo anche con stratagemmi come l'allungamento delle vacanze del Ramadan di 6 giorni, che potrebbe incidere sulla partecipazione degli studenti, uno dei cuori della protesta. Dal palco di domenica il leader del principale partito di opposizione, il repubblicano CHP, ha annunciato nuove proteste per ogni fine settimana e ogni mercoledì a Istanbul. È invitato a utilizzare anche il boicottaggio economico come forma di protesta. Sono stati fatti i nomi delle compagnie e delle firme più vicine al governo, come il gruppo Doğu, un consorzio di aziende che possiede canali televisivi, imprese costruttrici, compagnie energetiche, agenzie immobiliari, distributori di automobili e anche servizi di ristorazione, in qualche modo legati a Erdogan e alla sua famiglia. Una strategia che nella fase di drammatica crisi economica che la Turchia sta vivendo potrebbe anche essergli ritorta contro. Altro asse su cui il principale partito di opposizione deve agire è il suo rafforzamento a fronte delle divisioni interne e di altri attacchi giudiziari che si profilano all'orizzonte. Si va a congresso il 6 aprile anche per delineare il percorso verso possibili elezioni anticipate, con o senza İmamoğlu. Lo scopo è quello di togliere a Erdogan il tempo necessario per creare le condizioni in Parlamento che gli consentano di proporre un cambio della Costituzione che gli permetta di candidarsi alla presidenza per la terza volta. Un'ipotesi che se una metà del paese vede come un incubo, esiste una seconda che la considera una garanzia di stabilità interna e sullo scenario internazionale.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.